Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Anche stasera qualcosa di particolare, qualcosa che non abbiamo fatto in altre occasioni e che proviamo un po' per la prima volta, uno speciale, chiamiamolo così, sempre naturalmente nel spirito e nell'idea di quello che ci caratterizza, cioè di parlare di diplomatici in vari modi, di affrontare varie tematiche più o meno note. In realtà quella di stasera l'abbiamo in altri casi anche un po' sfiorata o addirittura approfondita perché abbiamo avuto degli ospiti, però stasera lo faremo in maniera speciale perché avremo degli ospiti virtuali. Cosa significa? Parliamo innanzitutto ancora una volta di diplomatici che scrivono, diplomatici scrittori, così come li definisco io, o per identificarli il concetto della penna del diplomatico. In realtà quello che vi presenterò questa sera è una serie di interventi che sono stati effettuati nel corso di un incontro che c'è stato nel mese di gennaio, del gennaio scorso, in cui si sono messi insieme, hanno parlato vari diplomatici che hanno scritto libri molto diversi fra loro, diplomatici diciamo con esperienze diverse fra loro, e l'idea è di farvi sentire dalla loro stessa voce delle testimonianze su quello che hanno scritto, perché è stato scritto, su che cosa si sono basati, quali sono le sensazioni, insomma ognuno un po' ha avuto un breve periodo per parlare delle sue ultime produzioni, delle sue produzioni in generale, e io credo che questo costituisca un modo molto interessante per in qualche modo conoscere un po' meglio certe realtà, diciamo certe così situazioni che si sono in qualche modo create. Naturalmente prima di passare al primo ascolto vi devo anche dire che in alcuni casi, come noterete, ci sono così dei rumori di sottofondo, magari l'audio non sarà perfetto, vi chiedo di avere pazienza per questo, perché la registrazione è stata fatta dal vivo, l'ho fatta io stesso, ma penso che la testimonianza possa un po' così giustificare e anche rendere ascoltabili questo tipo di problemi di sottofondo, diciamo tecnici. Chiedo venia per tutto questo. Inoltre poi vi devo ricordare comunque quello che vi ricordo sempre, e cioè che tutte le puntate precedenti di Diplomazia e Dintorni le potete riascoltare, in un sito, blog che è all'indirizzo diplomazia e dintorni, tutto attaccato naturalmente, .wordpress.com, così come le potete anche riascoltare o ritrovare nel sito di radioluis.it, nella parte podcast c'è tutta la raccolta di quello che abbiamo trasmesso fino ad oggi e anche di quello che è stato trasmesso l'anno scorso. Anche questa puntata, seppur sarà particolare e probabilmente sarà una parte solo degli interventi, altri ve li farò ascoltare in un'altra occasione, ebbene anche in questa puntata naturalmente c'è una caratterizzazione musicale. Quello che ho deciso di farvi ascoltare questa sera sono pezzi tratti da un disco secondo me molto bello, molto di ambiente, un disco che si intitola Mare Nostrum, in cui c'è un trio d'eccezione, direi Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, quindi tre musicisti di nazionalità diverse ma che messi insieme fanno una musica straordinaria, e ascolterete appunto quali atmosfere. Spesso, quasi sempre, vi metterò il pezzo subito dopo avervi fatto ascoltare l'intervento che vi voglio presentare, Quindi poi vi dirò dopo di che pezzo si tratta, quindi andranno a seguire. Quindi un pochettino diverso dall'ordine che usiamo in genere, ma insomma presuppongo che questo non vi darà nessun fastidio, anzi creerà una volta tanto un'atmosfera così originale. Allora io sarei pronto per farvi ascoltare naturalmente il primo degli interventi che abbiamo selezionato. Il primo degli interventi si riferisce all'ambasciatore Gaetano Cortese, ambasciatore in pensione, che ha avuto come ultime su due importanti ambasciate, è stato ambasciatore all'AIA a Bruxelles, e che soprattutto si caratterizza perché ha pubblicato, scritto e continua a fare ricerche e a pubblicare su questo molti libri su residenze e ambasciate italiane all'estero. Quindi il nostro patrimonio, se vogliamo, del demanio all'estero, che ospitano nostre ambasciate o nostre residenze. Vedrete, adesso non vi anticipo niente, sentirete dalla sua voce in che cosa consiste e quale significato anche ha importante la valorizzazione di questi libri. Poi casomai vi aggiungerò qualcosa dopo, perché alcuni di questi libri voi li potete trovare online e li potete anche scaricare, proprio perché sono un po' un patrimonio comune, sia le residenze sia i libri stessi. Bene, adesso vi lascio all'intervento di Gaetano Cortese e ci risentiamo un pochettino più tardi.
Come già è stato detto, i libri sui quali io mi sono concentrato sono molto settoriali, riguardano soprattutto la valorizzazione architettonica, artistica delle nostre rappresentanze diplomatiche. L'Italia ha il pregio di avere delle bellissime residenze, e l'idea che io ebbi quando ero ambasciatore a Bruxelles e vivendo in uno dei palazzi più belli, che è Karamashinet, orgoglio dell'Italia ma anche dei belgi, dove entrare in questo palazzo era veramente qualcosa di unico, mi ispirai un po' a quella che era stata la prima idea lanciata da Maria Pia Vecchio Fanfani con i suoi 8 volumi sulle ambasciate, dove si aveva già un'idea di che cosa era, diciamo, la dimora di un ambasciatore all'estero, ma soprattutto di due piccoli volumetti che erano già stati editi da due miei colleghi predecessori. Uno era l'ambasciatore Boris Biancheri, che aveva già edito un libro sull'ambasciata d'Italia a Londra, e l'altro era l'ambasciatore Ferdinando Salleo con l'ambasciata d'Italia a Mosca. A quel punto dissi: perché no, non cerchiamo anche noi sulla scia di questo, cercare di valorizzare queste sedi. E così è stato. È stato per me una prima avventura con l'ambasciata d'Italia a Bruxelles, e dopo questo ho continuato con le successive sedi. Quindi così è stato con l'ambasciata dell'AIA, così è stato poi con un altro libro sull'ambasciata, sembra l'AIA, ma nel 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e i Paesi Bassi, e quindi il nome diventò Palazzo di Sofia là. E continuando così su questa scia, man mano ho dato tutte le mie energie cercando un po' tutte quelle sedi che meritavano una certa attenzione. Ovviamente l'ho fatto per il momento specificamente su quelle sedi che conoscevo, quindi continuando su questo mi sono per esempio avventurato sui paesi nordici, scrivendo anche sulla nostra ambasciata a Oslo, e questo aveva anche un motivo affettivo, perché avevo moglie norvegese, quindi era un atto di garbo nei confronti delle consorti, degli ambasciatori che sono le ambasciatrici, che poi sono quelle che sono l'anima della residenza, ma nessuno a volte ne parla, ma sono veramente il cuore oltre all'ambasciatore. L'ambasciatore, diciamo, è il capo missione nella ambasciata, ma chi ha le redini di tutto il peso, diciamo, della residenza e l'ambasciatrice. Quindi il mio voleva essere un atto di garbo nei confronti dell'ambasciatrice. Poi ho cercato di continuare in questo senso con la nostra più grande ambasciata nel mondo, che è l'ambasciata d'Italia a Washington. Anche lì l'ho fatto per un senso di ricordi che avevo, avendo vissuto 5 anni a Washington e avendo in parte contribuito a salvare il terreno che era quello su cui poi noi abbiamo costruito il palazzo sul Potomac, cioè dire un terreno che valeva ai tempi in cui io prestavo servizio negli anni 80 ed era come villa borghese, che stava per essere venduto ad un'altra ambasciata e che per fortuna bloccammo all'ultimo momento pagando ovviamente tassi, tutto quello che c'era da pagare, perché era ovvio, ma con l'impegno anche dalla controparte americana che il giorno in cui l'Italia avesse costruito l'ambasciata, il governo americano avrebbe restituito tutti i soldi che lo Stato italiano aveva in questo periodo pagato. Questo è avvenuto e quindi per me è stata una soddisfazione di grande, oramai lontano dall'America, però avendo trovato lì un ambasciatore che conosceva tutte le mie pubblicazioni precedenti, mi prego dicendo: Gaetano, perché no, ti lanci anche in questa idea di scrivere un libro sulla nostra ambasciata a Washington. E così è stato. Quindi abbiamo fatto sull'ambasciata a Washington due edizioni, una in versione italiana, una in versione inglese, e dopo il successo che ha avuto soprattutto per la parte, direi, inglese, perché è la lingua mondiale, ovviamente tutte le copie sono andate esaurite, perché quando parliamo di questo ci sono dei costi enormi, perché si tratta di libri che riproducono tutte le bellezze della residenza, quindi un apparato fotografico enorme, e quindi bisogna trovare non solo gli sponsor ma soprattutto l'editore che sia un mecenate, e questo io devo dire che ho avuto la fortuna di trovarlo nell'editore Colombo, che sin da 20 anni si è prestato a questa mia progettualità e che quindi continua a sostenerlo e che continuiamo a fare. Quindi questo è quello che io volevo dire, perché appunto ovviamente i miei libri non sono delle memorie, sono soprattutto una ricostruzione architettonica, storica. Ovviamente cogliamo l'occasione perché facciamo tutta una parte di storia diplomatica che è molto però più attinente alla nostra vita diplomatica, perché si possa avere un ricordo di tutti i nostri predecessori, e quindi in quel libro uno in un batter d'occhio già a partire dal 1861, dalla Costituzione del Regno d'Italia ad oggi, una visione di tutto il mondo diplomatico a livello di capi di Stato, di governo, di ministri degli esteri, del corpo diplomatico, per cui uno può immediatamente in un determinato periodo di storia stabilire chi era a quel momento tutta la fascia, a partire dal capo dello Stato a finire all'ultima, che è appunto il rappresentante diplomatico. Grazie.
ed era un bellissimo pezzo, il pezzo che dà il titolo all'album, tra parentesi, Mare Nostrum, che continuiamo a sentire in sottofondo, realizzato qualche anno fa, nel 2007, da un trio d'eccezione: Paolo Fresu alla tromba, Richard Galliano all'accordion e al bandoneon e Jan Lundgren al piano. Sentito quali atmosfere, vedremo anche più avanti e sentiremo le bellissime soluzioni che si riescono ad avere con questo trio, direi molto particolare, perché appunto in realtà non ha nessuno strumento ritmico, ma mantiene comunque una tensione, o direi anche un relax in questo caso, straordinario. Bene, avete sentito il primo degli interventi che vi presenterò oggi. Come vi ho detto, sono interventi che sono stati fatti a una conferenza, a un incontro che c'è stato a gennaio, in cui vari diplomatici scrittori sono incontrati. Il primo che abbiamo ascoltato era Gaetano Cortese, che poi vi ha spiegato quello che io vi avevo solo accennato, e cioè qual è il significato della sua linea di ricerca, dei libri che lui ha pubblicato e continua a pubblicare. Sono bellissimi, tra parentesi, sul piano anche fotografico, iconografico, oltre che storico, visto che dentro contengono sempre numerose informazioni sia sugli edifici sia sui rapporti fra il paese e l'edificio di riferimento, insomma, secondo che parlava dell'AIA, come ho sentito, di altri, di tante altre sedi che lui ha in qualche modo diciamo approfondito e curato. Adesso abbiamo il secondo intervento, è l'intervento di Marco Di Ruzza. Fra coloro che hanno partecipato come diplomatici scrittori, va detto, è il più giovane, ed oltre ad essere il più giovane è anche l'unico che è ancora in servizio attivo. Gli altri sono tutti in pensione, il che non significa che siano meno attivi, naturalmente. Forse un giorno parleremo di come il diplomatico a riposo in realtà molto raramente è a riposo, sicuramente rimane diplomatico e in genere fortunatamente è molto attivo in vari campi, appunto chi scrive, ma anche chi fa lezione, chi fornisce altre attività, chi solo continua a seguire con molto interesse tutte le attività di carattere internazionale. Insomma, Marco Di Ruzza, come dicevo, è in servizio. Lui adesso in questo momento si trova a Roma e ha avuto già due esperienze a Vienna, a Budapest, e va detto che anche nell'ambito delle sue esperienze un po' ha fatto tesoro delle sue attività, nel senso che spesso ha scritto e ha pubblicato dei libri che un po' sono legati anche ai luoghi in cui è stato. Non so, faccio l'esempio dell'Austria e l'Alto Adige, pubblicato nel 2009. Lui appunto, come vi dicevo prima, ha prestato servizio anche a Vienna, e vari altri libri di cui adesso lui vi parlerà. Io vi devo dire, ve lo dirò magari varie volte durante questa trasmissione, che in realtà c'è un sito in cui voi potete trovare tutte le informazioni sui libri pubblicati da diplomatici. È un sito che io curo personalmente, che si chiama La Penna del Diplomatico, in realtà è una parte del mio sito personale, e l'indirizzo lo troverete poi anche nel resoconto di questa trasmissione che finirà sul blog. Comunque l'indirizzo è baldi.diplomacy.edu/diplo, quindi non c'è www, baldi.diplomacy.edu/diplo, e troverete il sito della Penna del Diplomatico, dove ci sono elencati tutti i libri, dove ci sono le possibilità di sapere un po' di più specificamente, con schede dei singoli libri, le copertine, ci sono dei libri che si possono scaricare, insomma sicuramente vale la pena, per chi è interessato a questa tematica, andare lì. E troverete anche per ciascuno degli autori che abbiamo, che ascolterete, la lista dei libri che hanno pubblicato, chi più chi meno, ma sicuramente ci sono molte cose da scoprire. Io direi che adesso siamo pronti per ascoltare Marco Di Ruzza, il suo intervento di gennaio, e poi sarà seguito, come vi ho detto, da un altro pezzo musicale tratto da Mare Nostrum.
Sì, caro Stefano, infatti mi hai introdotto assai efficacemente quando ho sottolineato il fatto che nelle mie piccole produzioni letterarie, con cui insomma ho avuto l'onore di entrare in questo tra virgolette club di diplomatici scrittori, una caratteristica importante è quella che ho cercato di coniugare le mie passioni personali all'approfondimento di alcune materie di politica internazionale con esperienze di servizio assai interessanti, assai stimolanti, che ho avuto modo di vivere direttamente e che mi hanno quindi consegnato un osservatorio privilegiato per poter effettuare degli approfondimenti mirati su alcuni temi. E per cui posso dire che i libri che finora ho pubblicato e ho realizzato, diciamo, evidenziano questo doppio binario, passione personale ed esperienza di servizio, insomma, due punti di vista che poi ho cercato di abbinare armonicamente e nell'auspicio, insomma, che il prodotto che ne è scaturito possa essere stato di interesse e possa essere stato apprezzato. E il più recente libro che ho pubblicato, tutti e tre i libri li ho pubblicati con l'editore Rubettino, che come sapete è un editore particolarmente aperto e sensibile a tematiche di politica internazionale e di questioni diplomatiche e sull'America Latina, perché al Ministero degli Esteri mi sono occupato per 3 anni di America Latina dopo i miei 8 anni di servizio all'estero. Me ne sono occupato prima come capo segreteria della Direzione Generale per le Americhe e poi come capo dell'Ufficio Sud America della Direzione Generale per la Mondializzazione nel quadro della riforma ministeriale. E devo dire ne è scaturito un libro su cui l'America Latina sulla scena globale, con cui ho cercato un pochino di illustrare, di evidenziare i fattori per effetto dei quali l'America Latina, da continente spesso sottovalutato, considerato colpevolmente periferico sotto il profilo geopolitico in quanto pura appendice geopolitica degli Stati Uniti nel quadro della cosiddetta teoria del cortile di casa, si sta invece ritagliando uno spazio di crescente interesse, di crescente rilevanza nello scacchiere internazionale. Quindi un libro che propone una serie di chiavi di lettura per poter interpretare questo fenomeno, in particolare la capacità dell'America Latina e delle sue economie di integrarsi sagacemente poi nei percorsi della mondializzazione economica che non vuol dire soltanto interdipendenza economica finanziaria tra i paesi, ma vuol dire soprattutto abbattimento, compressione del fattore spazio-tempo. Quindi vuol dire che l'America Latina è in grado di comunicare con gli altri partner internazionali in modo molto più aperto, in modo molto più ampio e partecipe di quanto non succedeva precedentemente, e questo in parte ne spiega, diciamo così, la minore dipendenza politica ed economica nei confronti degli Stati Uniti e la ben maggiore capacità di proiezione internazionale a 360 gradi, come dimostra peraltro anche la rilevante leadership politica e strategica che un paese emergente come la Cina o una potenza di ritrovato dinamismo internazionale come la Russia stanno sviluppando nei confronti dell'area. Ecco, diciamo che l'America Latina ha attuato un po' il principio, se possiamo utilizzare così un'idea di associazione economica, dell'equilibrio di portafoglio, cioè ha capito finalmente che non conviene mettere tutte le uova in un solo paniere, ma è molto più importante ed efficace diversificare le partnership internazionali da un punto di vista politico, strategico ed economico. Nel libro poi tocco una serie di ulteriori temi che sono i rapporti tra l'Unione Europea e l'America Latina, le linee tradizionali della diplomazia italiana nei confronti dell'area, in cui si evidenzia un'interessante continuità a dispetto poi degli avvicendamenti del colore politico dei vari governi, eccetera. E poi c'è uno spazio molto interessante, direi anzi preponderante, dedicato ai nuovi percorsi di integrazione regionale, perché uno degli aspetti maggiormente importanti dell'attuale America Latina è un rinnovato spirito integrazionista che non si limita a perseguire pregnanti schemi di cooperazione economico, commerciale e finanziaria, ma punta anche a istituire degli strumenti di collaborazione
nel settore pulito, addirittura nel settore della difesa, cosa che fino a poco tempo fa era abbastanza impensabile per paesi che erano spesso divisi e contrapposti da grandi rivalità confinarie e bilaterali. Ovviamente, come sapete, il Brasile da questo punto di vista si sta sempre più proponendo come un importante polo d'aggregazione regionale nel quadro di quel parallelismo che la diplomazia brasiliana persegue tra la dimensione regionale e quella internazionale, nella quale il Brasile cerca di proporsi come un nuovo leader del nuovo ordine mondiale e in particolare con l'acquisizione di un seggio al Consiglio di sicurezza con il rango di membro permanente. E Stefano mi segnala che il tempo è tiranno, come si dice in televisione, per cui negli ultimi 30 secondi cito altri due piccoli studi di cui sono stato autore, entrambi legati alla mia esperienza di servizio a Vienna presso l'ambasciata dal 2004 al 2008. Uno è l'Austria e l'Alto Adige, cioè in quadro i rapporti italo-austriaci dal punto di vista di un tema molto importante che è quello della Schutzfunktion, vale a dire la rivendicazione che ambienti politici austriaci esercitano periodicamente a proposito di una stirita funzione di tutela nei confronti delle popolazioni alloglotte dell'Alto Adige. E poi ad ulteriore approfondimento di questo tema, che è sempre attuale, ho tentato di inquadrare la tematica stessa all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea alla luce delle novità che il Trattato di Lisbona ha introdotto in materia di tutela delle minoranze, e ne è scaturito un libro che si è pregiato anche della prefazione del ministro Frattini, Il diritto delle minoranze nella nuova Europa. So peraltro che entrambi i libri sono diventati anche degli utili strumenti di lavoro e documentazione presso la nostra ambasciata a Vienna. Vedo tra il pubblico, e li saluto veramente affettuosamente e caramente, sia l'ambasciatore Spinetti sia l'ambasciatore D'Auria, e con questo restituisco la parola al ministro Baldi. Grazie. Thank you.
L'avrete sicuramente riconosciuto questo pezzo francese molto famoso, anche se è stato riarrangiato. Il titolo è Que reste-t-il de nos amours? Una canzone scritta da Charles Trenet e eseguita da questo trio fantastico di cui vi sto proponendo il disco Mare Nostrum. Il trio è Paolo Fresu alla tromba, che continuate a sentire in sottofondo, Richard Galliano all'accordion e al bandoneon e Jan Lundgren al piano. Riprendiamo la nostra puntata di oggi, Diplomazia e dintorni, una puntata un po' speciale, come vi dicevo, dedicata ai diplomatici scrittori, alla penna del diplomatico, forse potremmo dire, per un po' ricomprendere. Avete sentito Marco Di Ruzza nell'ultimo intervento, che faceva riferimento a questo ipotetico club. Non esiste naturalmente il club, ma ne fanno virtualmente parte tutti i colleghi che hanno pubblicato almeno un libro, e sono molti, devo dire. Forse questo non ve l'ho detto all'inizio, ma in questo processo di ricognizione, di aggiornamento di quanto viene pubblicato dai diplomatici italiani, nel caso specifico dal dopoguerra ad oggi, e questo è il periodo che io, nella mia ricerca che porto avanti ormai da molti anni insieme all'ambasciatore Pasquale Baldocci, ebbene, noi abbiamo finora censito circa 1060 libri, quindi abbiamo superato il magico numero di 1000 ormai da un po' di tempo, e gli autori sono ormai 280 circa, quindi parliamo di un numero consistente. Diciamo, è una nicchia sicuramente nella produzione bibliografica, ma una nicchia che ha il suo interesse, che ha la sua particolarità, che ha anche la sua varietà, e appunto gli interventi che voi state ascoltando un po', che io vi proporrò, un po' vogliono essere un esempio di questa varietà dei vari diplomatici autori. E ulteriormente ampia si dimostrerà anche dopo che avrete ascoltato il prossimo intervento, che è quello di Maurizio Lorè. Anche lui è un ambasciatore ormai a riposo, la sua ultima sede, lui è stato ambasciatore a Riga. Prima ha fatto, come tutti gli altri, molte altre sedi, fra cui per esempio è stato console generale a Capodistria. Maurizio Lorè è uno degli autori di oggi, forse l'unico di quelli che vi presenterò nella giornata odierna, che ha scritto narrativa, che ha pubblicato, diciamo, dei romanzi. In genere sono dei romanzi che hanno un po' uno sfondo storico e che riprendono un po' quelle che sono alcune delle sue esperienze. Lo sentirete, lo dirà anche lui mentre parla appunto della sua produzione e dei libri che ha fino ad oggi pubblicato. Vi parlerà soprattutto dell'ultimo, che è Domani a Guadalajara, ma ce ne sono altri precedenti sempre di romanzi. Ce n'è uno in particolare legato un po' a Riga, che si intitola Filippo Paolucci, l'italiano che governò Riga. È molto curioso, è un approfondimento di un italiano forse poco noto da noi, ma sicuramente molto noto in Lettonia, appunto a Riga, dove lui ha avuto un ruolo molto importante in passato. Bene, direi che siamo pronti per ascoltare l'intervento di Maurizio Lorè, e poi seguito, come sempre, con me in questa puntata, da un altro pezzo tratto da Mare Nostrum.
Diciamo che il filo conduttore dei quattro romanzi storici che ho scritto è dato dai luoghi dove io ho vissuto, in particolare dove ho vissuto la mia esperienza diplomatica, che mi ha dato la cornice, la conoscenza del paese, la conoscenza della storia di quel paese, che mi ha fornito degli spunti ispiratori. Quindi questo è il legame tra la mia scrittura e la mia carriera. Questo Domani a Guadalajara è il mio quarto romanzo storico e si riferisce alla guerra di Spagna, lo sfondo della guerra di Spagna, e la guerra di Spagna ha ispirato oltre 15.000 opere tra narrativa e saggistica e ha ispirato autori immensi, giganti della letteratura, da Hemingway a Malraux, da Orwell a Bernanos, tantissimi. E quindi ho avuto bisogno di molto coraggio per accingermi a quest'opera. Naturalmente ho fatto, come in tutti i miei libri, un'accurata, approfondita ricerca storica sulla quale ho innestato le vicende di personaggi immaginari. Su queste vicende non dirò neanche una parola, vorrei soltanto riferirmi al tema centrale del libro, il tema ispiratore, cioè la battaglia di Guadalajara. Mussolini aveva mandato in Spagna, a sostegno di Franco, un corpo di spedizione ragguardevole, 40.000 uomini, pensando che la guerra si potesse risolvere in un battibaleno e di trarne quindi i benefici. L'intervento era contrario ai patti con la Germania e l'Inghilterra, il patto di non intervento, e quindi i soldati italiani erano privi di divise italiane. È un episodio che ricorda qualcosa che è avvenuto di recente in Crimea. Dopo una vittoria fulgurante, anche facile, a Malaga, il comandante del corpo di spedizione italiano, il generale Roatta, pensò di spinta di Mussolini, pensò di fare una travolgente avanzata verso Madrid, puntando su Guadalajara. Però l'operazione non fu accuratamente preparata e si risolse in un disastro. Il piccolo particolare è che sull'altra linea del fronte i soldati italiani, i soldati mandati da Mussolini, si scontrarono proprio con altri italiani, con i volontari italiani delle brigate internazionali, e fu un episodio effettivamente di guerra civile dentro la guerra civile spagnola, e i soldati italiani erano disorientati. Il primo contatto che ebbero con i volontari italiani delle brigate internazionali fu scioccante, nel senso che non si aspettavano di trovare degli altri italiani nella confusione terribile della battaglia, delle divise, perché non indossavano delle divise regolari negli uni e negli altri. E i soldati italiani, sentendo parlare italiano nel primo approccio, pensarono che fossero dei commilitoni, e dopo i primi colpi sparati disse: ma fermi, cosa fate? Siamo italiani. E gli altri risposero, questo è un episodio famoso: sì, certo, lo sappiamo che siete italiani, anche noi siamo italiani, ma siamo italiani di Garibaldi, che era la brigata Garibaldi. E ho perso il conto del tempo, niente.
Hai un minuto.
Un minuto, quindi posso soltanto dire che questa battaglia importante, fu importante dal punto di vista psicologico e dal punto di vista politico, perché galvanizzò il fronte repubblicano della Repubblica Spagnola, che fino allora aveva soltanto subito sconfitte, e travolse il morale delle truppe italiane, sia per la sconfitta in sé, sia perché i soldati italiani erano appunto disorientati, avevano avuto l'ordine di uccidere i prigionieri italiani, cosa che fecero proprio durante la battaglia di Guadalajara, una cosa terribile, ma che fu scioccante per loro. E quindi quella si può definire la prima sconfitta del fascismo dilagante, e sul campo di battaglia di Guadalajara ebbe inizio la resistenza italiana armata contro il fascismo. Grazie.
Sfumiamo ancora queste bellissime note. Il pezzo del trio che stiamo ascoltando oggi si intitola Principessa, è un pezzo scritto da uno dei membri del trio, da Richard Galliano. Vi ricordo che quello che stiamo ascoltando è il disco Mare Nostrum del 2007, che vede appunto il trio di Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. E riprendiamo la nostra chiacchierata sui diplomatici scrittori. Abbiamo appena sentito l'intervento di Maurizio Loré Io mi scuso ancora per tutti i rumori di fondo che sentite negli interventi. Come vi ho detto, è una registrazione che abbiamo fatto live, come si direbbe, nell'ambito di un incontro che si è svolto nel gennaio, che ha riunito vari diplomatici scrittori, e questi i rumori di fondo, i telefonini o i bisbigli vi fanno capire appunto che tutto questo è stato preso in un contesto dove c'è stata una partecipazione molto importante, direi. Una manifestazione si è svolta a Palazzo Ferraioli e che ha visto un interesse anche superiore a quello che ci si può aspettare per una nicchia, che è la nicchia appunto dei diplomatici scrittori. Come vi dicevo, si tratta di una realtà più ampia di quello che si immagina, ma pur sempre una particolarità che forse però riesce un po' a dare un'idea di quante siano le sfaccettature di chi svolge questa professione. Avete visto che un po' il fil rouge che unisce tutte le testimonianze che abbiamo sentito finora è quello del trarre ispirazione, trarre spunto dalle esperienze che vengono fatte in carriera. È inevitabile, direi. Il diplomatico, lo abbiamo detto in tante puntate, per definizione è una persona che conosce molti mondi, conosce molte persone, realtà diverse, stimoli molto diversi, e direi che è quasi inevitabile per chi ha voglia anche di scrivere al di fuori di quello che viene scritto normalmente sul piano professionale, che vi siano degli elementi che poi in qualche modo, o nel romanzo come nel caso di Loreo, o nel saggio come nel caso di Ruzza, o nell'approfondimento delle case o degli uffici in cui si lavora all'estero, di questi meravigliosi edifici come nel caso di Cortese, dicevo, è inevitabile che poi in qualche modo si rifletta in queste pubblicazioni. Questo è vero anche per il prossimo intervento che noi ascolteremo. Si tratta intervento dell'ambasciatore Claudio Pacifico. Claudio Pacifico, anche lui a riposo, ha avuto una carriera sicuramente molto ampia, molto varia, molto differenziata. Perché dico questo? Perché le quattro sedi in cui è stato ambasciatore sono delle sedi impegnative per motivi diversi. È stato prima ambasciatore a Dacca, poi ambasciatore a Khartoum, poi ambasciatore a Tripoli e ha concluso come ambasciatore al Cairo. Se a questo uniamo che ha avuto anche degli altri periodi, come il periodo in Somalia, a Mogadiscio, in cui ha avuto così momenti piuttosto difficili, ecco, voi capite che le sollecitazioni sono state tante. E devo dire anche poi i libri che lui ne ha ricavato sono diversi, da qualcuno ne accennerà. Ma posso dire c'è un libro di ricordi sulla Somalia pubblicato a suo tempo, si intitola Somalia, ricordi di un Mal d'Africa italiano. C'è il libro pubblicato quando era in Bangladesh, che è Bengale. Ci sono vari libri pubblicati nell'ambito o nel corso delle altre missioni che hanno spesso come punto di riferimento il deserto, i deserti o certi paesi in cui il deserto è sicuramente un elemento importante. Dico solo Diario Sahariano, Sabbie Perdute, Con i Tuareg a Timbuktu e nel Sahara. Ecco, vedrete che ne accennerà anche lui nella sua illustrazione. Sono dei libri che denotano un profondo amore per certe culture, per un certo tipo di natura, e anche un approfondimento che Claudio Pacifico ha effettuato nel corso delle sue missioni. Adesso lo ascoltiamo in questo suo intervento, Claudio Pacifico.
Veniamo a due punti, se permettete, diplomazia e scrittura. Innanzitutto, qualsiasi diplomatico scrive dalla mattina alla sera, quindi non è difficile mediamente per un diplomatico scrivere. È vero che lo stile che ci si chiede, giustamente, che dobbiamo usare nei nostri rapporti,
è uno stile molto diverso da quello che poi si può usare in un libro, non parliamo in un romanzo. Però c'è un punto fondamentale, che è comunque un arricchimento, è un arricchimento per chi scrive, è un arricchimento per chi un giorno decidesse di leggere quel libro, è un contribuire a un arricchimento culturale. Dico questo con forse un certo tipo di fierezza competitiva. Noi, almeno molti di noi diplomatici italiani, ci siamo sempre considerati, e credo che ci considerino anche molti altri paesi, tra una delle diplomazie migliori del mondo, paragonandoci con grandi diplomazie come i francesi, gli inglesi. Adesso non voglio fare paralleli che poi possono essere inopportuni. Ebbene, se voi guardate queste grandi diplomazie, mi viene innanzitutto in mente la diplomazia francese, anche in questo si sono caratterizzati per le loro capacità. Notoriamente, come anche accade in parte per la diplomazia italiana, la stessa diplomazia inglese, notoriamente la diplomazia francese si è caratterizzata per numerosi scrittori, alcuni dei quali poi sono diventati dei grandi scrittori famosi in tutto il mondo. Che cosa voglio dire? Che questa tendenza va senz'altro incoraggiata. È molto positivo i dati che tu hai dato, che dimostrano come ci sia un cospicuo aumento di diplomatici scrittori, perché questo, ripeto, contribuirà sia a un arricchimento personale, ma secondo me contribuirà anche a dare lustro e visibilità alla nostra cosa. Concludo perché non so quanti minuti sono arrivati, non ti voglio far rimanere in sofferenza. Io vi dico solo una cosa sui miei libri, ai quali Stefano ha già accennato. Nel mio caso, più che romanzi, dove forse bisogna avere una vena ancora più creativa, che senz'altro va incoraggiata, sono stati libri che nascono molto dalle esperienze e dalle passioni che io ho avuto in una carriera evidentemente piuttosto lunga. E quindi sono libri che trovate, da quello che ho dedicato al Bengala, Stefano menzionava la Somalia, il Sudan, la Libia, l'Egitto. Ho avuto il piacere di vedere che alcuni di questi libri poi sono stati tradotti in inglese e anche in arabo. Erano libri che riflettono non solo le mie esperienze, le mie passioni. Tu menzionavi questa seconda passione dopo la diplomazia, che è stata sempre quella del viaggio, non posso dire dell'esplorazione, e soprattutto chissà come è nato questa particolare passione per il deserto e per il Sahara, che quando si poteva, perché oggi credo che si possa molto di meno a causa dell'espandersi del terrorismo, ho girato dappertutto. Quindi, ma per me questi libri sono sempre stati un momento, oltre che un hobby, oltre che uno sfogo. Spesso mi ricordo, scrivevo quando avevo l'età e la forza per farlo, lavoravo tutto il giorno e poi la notte incominciavo a scrivere. Sono stati anche un momento appunto di creatività, di illustrare questo tipo di realtà, che poi forse è anche un po' il senso, uno dei sensi della nostra missione. Mi fermo qui. Thank you.
E sfumiamo anche l'ultimo pezzo di questa puntata di Diplomazia e Dintorni. Questo pezzo è sempre un pezzo scritto da Richard Galliano, si intitola Para Jobim, vi lascio immaginare chi è dedicato naturalmente visto il titolo, e vi ricordo che i pezzi che abbiamo ascoltato oggi sono tutti tratti da un disco del 2007, Mare Nostrum, che vedevano insieme Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. Purtroppo non abbiamo concluso, non era questa neanche l'idea, di ascoltare tutti gli interventi che sono stati fatti in questa conferenza, incontro che c'è stata a gennaio sui diplomatici scrittori. Questo ci darà l'occasione in una prossima puntata di riprendere gli interventi mancanti. Io spero che oggi abbiate avuto un po' un'idea di questo... così, di questo aspetto particolare anche della diplomazia, che sono i libri scritti ai diplomatici. In passato abbiamo avuto degli autori che sono venuti a parlare sia della loro esperienza diplomatica sia dei libri che hanno scritto. Oggi abbiamo fatto un po' vari assaggi e penso che questo sia stato un elemento così, oltre che originale, anche così di scoperta, di ulteriore scoperta. E vi ricordo che tutti i libri scritti, l'elenco dei libri scritti dai diplomatici, almeno dal dopoguerra ad oggi, o almeno quello che noi siamo riusciti a trovare, si trova in un sito. Il sito è baldi.diplomacy.edu/diplo, ma anche se fate solo la prima parte, poi vedrete una sezione, perché il mio sito baldi.diplomacy.edu, vedrete che c'è La penna del diplomatico, che è appunto questa sezione, che poi è stata anche un libro, ma insomma questa è un'altra storia e non abbiamo certo il tempo per parlarne questa sera. Vi ricordo anche, prima di chiudere, che tutte le precedenti puntate e anche questa potrete riascoltarla sul sito di Radio Luis nella sezione podcast e anche nel blog dedicato proprio a diplomazia e dintorni, che si trova all'indirizzo diplomaziadintorni.wordpress.com. Scriveteci se e quando volete anche all'indirizzo diplomaziadintorni@gmail.com. A questo punto non mi resta che salutarvi, sperare di avervi ancora con noi, con gli ospiti virtuali come quelli di oggi o reali come in molte altre puntate di Diplomazia e Dintorni ogni martedì. Un caro saluto da Stefano Baldi e spero anche di avervi presto tra gli ascoltatori. Ciao a tutti. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.